In altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e secondo appuntamento con la sociologa e giornalista Anna Paola Lacatena, che saluto subito. Ben ritrovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Anna Paola Lacatena, che lavora nel Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto e coordina il gruppo Questioni di Genere e Legalità per la Società Italiana delle Tossicodipendenze. Come ho raccontato già ieri, ha scritto su narcotraffico e uso di sostanze dipendenze per l'IMES, Micromega, Il Manifesto, Il Tascabile, Il Mulino. I suoi due ultimi saggi si intitolano La polvere sotto al tappeto e Tagliate male, donne e eroi. Lo stigma nella moderna narrazione italiana. Ieri mattina abbiamo avvicinato il tema a lei caro, quello sull'uso di droghe e di dipendenza, offrendo un inquadramento sociologico al problema. Oggi vorrei che entrassimo più nel merito e lo facciamo, direi, dalla porta degli stereotipi e dei luoghi comuni. È possibile, allora faccio una domanda veramente quasi sciocca, ma è possibile una società senza droghe?
Allora, non è una domanda sciocca, anzi ha un suo senso. Io credo che sia del tutto impossibile e mi rifaccio anche in questo caso, perché pur non parlando, diciamo, più direttamente di sociologia, ma comunque il taglio di questi nostri incontri sono comunque di tipo sociologico. Io riprendo il pensiero di un sociologo tedesco, Günther Ahmed, del quale ci ha detto poi che non è mai esistita e mai esisterà una società senza droghe. È chiaro che quello che cambia, perché qualcuno potrebbe anche un po' contestarla, faccio riferimento a qualche storico, quello che cambia probabilmente sono gli obiettivi, per cui i fini per cui una persona lo utilizza. Allora, se oggi noi siamo soprattutto in un contesto in cui la finalità è quella ricreativa, in passato ma anche insomma ai nostri giorni in altri ambienti, in altri contesti, possono essere utilizzate per fini religiosi, spirituali, medico-terapeutici, rituali, per andare in guerra, eccetera. Ma pensare una società senza, no, così come probabilmente anche il discorso, diciamo, delle dipendenze comportamentali, cioè pensare una società senza il gioco d'azzardo verrebbe altrettanto difficile. Basti dire che i primi ritrovati che ci fanno pensare per esempio al gioco dei dadi possono essere, cioè risalgono praticamente a oltre 5.000 anni fa, quindi con ritrovamenti che insomma sono stati portati alla luce in Cina, in India, in Giappone. Quindi veramente sono delle componenti che accompagnano la storia dell'uomo dalla notte dei tempi.
Anna Paola Lacatena, lei ci porta alla notte dei tempi e, facendo riferimento a tanti usi diversi, ci fa capire che evidentemente le droghe non sono tutte uguali.
No, questa è una semplificazione che va bene in campagna elettorale, nel senso che non ha nulla di scientifico. Normalmente diciamo che il criterio che viene applicato e che ci riporta a una classificazione, quella diciamo un po' più condivisa, è quella che ci fa distinguere le droghe in base un po' a quelli che sono gli effetti. Poi ovviamente gli effetti devono sempre fare i conti con il soggetto che assume e con quello che è il contesto in cui chiaramente assume. Però in linea in generale noi possiamo parlare di droghe che deprimono il sistema nervoso centrale, quindi pensate all'alcol, pensate alle benzodiazepine, ai solventi, eccetera. Droghe che stimolano il sistema nervoso centrale, quindi la caffeina, la nicotina, la cocaina, il crack. Le droghe che hanno a che fare con il dolore, quando parliamo di dolore non parliamo solo di dolore fisico ma anche, come dire, un po' dell'anima, e sono gli oppioidi naturali di sintesi, quindi morfina, eroina, eccetera. E l'ultima categoria è quella delle droghe che alterano la funzione percettiva, quindi insomma le droghe psichedeliche, gli allucinogeni, ma anche la cannabis e derivati, ecstasy, eccetera. Se ecco volessimo rimanere un po' nell'alveo del discorso proprio sociologico, allora dovremmo utilizzare un altro criterio che non è meno importante, che è quello della liceità o meno del consumo sotto il profilo giuridico. Dunque ci sono le droghe legali e ci sono le droghe illegali. La distinzione invece di droghe leggere e droghe pesanti Diciamo che è un po' più convenzionale, perché in realtà potrei fare anche un uso molto pesante di droghe leggere, e fare un uso invece leggero di droghe pesanti, cosa un pochettino più difficile, però io comunque qualcuno l'ho conosciuto che ha saputo gestire questo rapporto al di là della possibilità della tolleranza, dell'assuefazione, della dipendenza che magari droghe un po' più pericolose possono determinare. Comunque le droghe non sono tutte uguali.
Ecco, se le droghe non sono tutte uguali, evidentemente non sono tutte uguali le persone che le consumano. Ci saranno vari tipi umani che consumano tipi diversi di droghe.
Sì, quello che secondo me diciamo, crea una sorta di fil rouge da questo punto di vista è quello che le persone cercano nel momento in cui utilizzano sostanze. Anche qui una certa narrazione dei media non ha reso giustizia, diciamo, a quello che è un po' questo tipo di concetto, però avere la possibilità di dialogare con persone che le utilizzano, e normalmente anche quando si prendono delle decisioni i portatori di interesse, cioè i consumatori, non vengono quasi mai ascoltati, ed è questo un grosso gap. Però ascoltare le persone significa chiedere: ma tu perché le utilizzi? Beh, se quella persona è onesta ci dirà: perché mi piace. Quindi a monte evidentemente c'è il piacere e la ricerca del piacere, così come c'è a valle, ed ecco perché poi diventa difficile in qualche maniera prendere le distanze dal consumo. È chiaro che il termine piacere può essere declinato in tante maniere. Noi pensiamo al piacere fisico, pensiamo alla festa, pensiamo al divertimento. Il piacere può essere anche non sentire un dolore, sentirsi finalmente non più scissi, sentirsi adeguati ad un certo contesto. Però fondamentalmente le persone lo fanno per stare meglio, non per stare peggio.
Sicuramente la ricerca del piacere è uno dei moventi vitali di tutti noi. È un tema davvero importante questo che ci coinvolge un po' tutti e forse per questo motivo alla fine siamo tutti coinvolti nelle discussioni, ci sentiamo tutti autorizzati a parlarne, magari senza averne le competenze e gli strumenti necessari per esprimere dei concetti di senso compiuto.
Sì, questa narrazione così poco scientifica l'abbiamo consentita, io credo, in tempi un pochettino più moderni, a partire dalla metà degli anni Ottanta, cioè quando si diffonde massicciamente l'eroina, almeno diciamo in Italia, ma non solo in Italia, un po' in tanti paesi europei. E qui cominciano a parlare tutti, voglio dire, dai giornalisti ai politici, senza necessariamente una base scientifica. Poi come dire, l'eziopatogenesi di questa malattia, perché la dipendenza patologica a tutti gli effetti è una malattia secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è chiaro che implica una serie di situazioni che vanno, voglio dire, analizzate. In questo contesto la semplificazione è veramente un grosso rischio che viene giocato sulla pelle delle persone, e noi questo non lo dovremmo consentire, così come oggi non dovremmo consentire una narrazione ingenua e sicuramente anche poco fruttuosa, anche rispetto a quello che è l'utilizzo, per esempio, dei device, l'utilizzo della rete, dove noi assistiamo a situazioni di grande allarmismo. Ma anche qui ci sono degli studi che per alcuni aspetti ci dicono il contrario. Lo stesso gioco patologico, il gioco d'azzardo patologico, diventa una malattia soltanto nell'ultima versione del DSM-5, che è un po' come dire, il testo attraverso il quale riuscire a fare diagnosi. Quindi ecco perché io mi rifacevo a quel concetto della droga, del set e del setting, cioè attenzione che in alcuni contesti una sostanza può essere considerata una droga legale, per esempio ricreativa, quale l'alcol, e in altri paesi, per esempio, addirittura viene totalmente vietato, come non so, l'alcol in Arabia Saudita, in Iran, in Afghanistan, eccetera. Quindi moltissimo il contesto, moltissimo l'ambiente, moltissimo la condizione del particolare del consumatore in quel determinato momento, e tanto fa anche se quella sostanza è ritenuta lecita o illecita. Però, ripeto, le semplificazioni sono veramente il grande problema di questo settore.
Le semplificazioni mi porterebbero a farle un'ultima domanda, non abbiamo però il tempo per avere risposte. Io lancio la domanda e magari le chiedo di rispondere domani mattina. Si è parlato in modo così quasi naif, della possibilità o meno di una società senza droghe, la risposta evidentemente è negativa. Si è parlato del motivo per cui le persone consumano droghe, quali sono le droghe, eccetera, eccetera. Si può guarire dalla dipendenza patologica alle droghe? È una domanda appropriata, innanzitutto. E qui, appunto, le lascio magari dire una battuta in conclusione prima di rispondere più compiutamente domani.
Sì, diciamo che anche in questo caso può sembrare una domanda inappropriata, invece è appropriata la risposta, ma ci vuole tempo, quindi io rimando magari a domani mattina per poter, insomma, approfondire un pochettino di più. Però è una domanda che spesso ci fanno le famiglie, soprattutto le persone che sono accanto ai consumatori.
Sì, persone direttamente coinvolte con il problema. Grazie
Sì.
mille Anna Paola Lacatena, grazie mille di essere stata con noi anche questa mattina. Ci ritroviamo allora domani.
Grazie, una buona giornata a tutti.
Rete 2.